Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Partiamo dagli incidenti che appunto si sono verificati sabato sera a Torino, per noi era la mattina di domenica. Non è chiara la dinamica, gli inquirenti sono al lavoro per chiarire eventuali responsabilità dell'ondata di panico che si è scatenata tra la folla. Ricordiamo, erano in piazza San Carlo, tifosi juventini per lo più naturalmente, stavano assistendo alla finale di Champions League. 1527 feriti secondo la procura, 8 casi gravi tra cui quello di un bambino schiacciato dalla folla. Tra le ipotesi, quali sono ancora al vaglio e quali invece sono già state accantonate?
Sappiamo innanzitutto che la maggior parte dei feriti sono stati causati da persone che hanno perso le scarpe, si sono tagliati i piedi su un tappeto di cocci di bottiglie di alcolici che erano stati venduti abusivamente in piazza, persone schiacciate dalla folla e inoltre è caduta la ringhiera protettiva di un balcone su un parcheggio sotterraneo dove c'erano 2 metri circa di volo e quindi questo ha creato appunto a causa della caduta di alcune persone dei feriti. La causa scatenante non è chiara, la percezione da parte di alcuni testimoni è stata che qualcuno parlava di una bomba, qualcuno che parlava di spari sulla folla, di un'auto sulla folla, ma nessuna di queste voci era vera. Forse qualcuno ha voluto fare uno scherzo urlando che c'era un attentato, però 2 fermati che sono stati interrogati dalla questura per una giornata intera sono stati scagionati poche ore fa senza alcuna denuncia. In realtà c'era una situazione di confusione nella piazza che, ricordiamo, stava ospitando tra le 30 e le 40.000 persone, quindi era molto molto affollata. All'interno della piazza c'erano 2 tipologie di tifosi diverse, c'erano sia gruppi di famiglie con bambini, sia invece dei tifosi, dei quali anche alcuni violenti. Infatti c'erano oltre 100 tifosi che erano stati precedentemente diffidati da andare allo stadio per reati violenti. Ecco, e stavano letteralmente gestendo alcune parti della piazza con fumogeni, petardi, eccetera. E quindi ovviamente possiamo capire che questo possa aver creato dei momenti di panico, soprattutto all'interno di gruppi di folla che non erano abituati a queste dinamiche.
Matteo, appunto gli incidenti di Torino sono anche diventati un caso politico. Si sono scatenate le polemiche sulla gestione di un evento che, secondo i critici, non si sarebbe dovuto verificare in una piazza non opportunamente suddivisa in settori e controllata per evitare, ad esempio, la vendita di bibite in bottiglie di vetro. Ricordiamo, appunto l'hai detto anche tu, che molti dei feriti hanno riportato tagli proprio per via della quantità di cocci di vetro sparsi sulla pavimentazione. Sotto tiro l'amministrazione della sindaca Chiara Appendino, ma c'è anche appunto chi critica la Juventus. Ecco, possiamo riassumere con te il dibattito?
C'è stato un dibattito che è, diciamo, scaturito su 2 temi diversi. Il primo tema di dibattito è stata una polemica su una dichiarazione di un senatore del Movimento 5 Stelle, Airola, che su Twitter ha gridato a un complotto anti-Appendino, sindaco appunto di Torino, sul numero dei feriti. Infatti lui ha detto che i dati riportati dai media erano farlocchi per infangare l'amministrazione comunale, quindi lui sosteneva che i media stessero aumentando, gonfiando il numero di feriti per appunto attaccare l'Appendino. In realtà ha fatto marcia indietro poi ammettendo di aver sbagliato, dicendo che appunto si univa alla vicinanza ai feriti, ma questo ovviamente ha scatenato una polemica politica, perché sia Forza Italia, però in particolare, e poi torniamo a parlare di questo punto, un consigliere regionale e un commissario cittadino di Forza Italia e anche alcuni esponenti del PD torinese si sono scagliati contro il Movimento 5 Stelle e hanno definito tardive le scuse. In realtà l'amministrazione Appendino era all'oscuro di questa polemica e anche Grillo ha sconfessato Airola, quindi il Movimento 5 Stelle si è staccato da queste dichiarazioni. In realtà però, a parte questa polemica sul senatore Grillino Airola, c'è stata ovviamente la polemica sulla gestione dell'evento, sulla mancata gestione se vogliamo. Quindi il comune è stato accusato di non aver gestito bene il divieto, il consumo, la vendita di bevande alcoliche. Ci sono state polemiche sulla gestione proprio della piazza, sulla mancanza di cuscinetti di sicurezza, che sono delle zone vuote che quando ci sono piazze molto affollate vanno mantenute per prevenire questo tipo di situazioni, e sulla scelta di fare l'evento in piazza San Carlo, che è una piazza dove ci sono difficoltà di vie di uscita e difficoltà di controllo appunto della piazza, al posto che allo stadio. La Juventus ha uno stadio di proprietà e infatti il Real Madrid ha organizzato la visione per i tifosi della partita allo stadio. Quindi la risposta dell'amministrazione della Juventus è stato: beh, abbiamo fatto anche questa volta come abbiamo fatto sempre, ma diciamo in questa situazione nuova di tensione e di un po' paranoia collettiva, forse queste usanze, appunto rifare nello stesso modo gli eventi come sono stati fatti finora, non va più bene.
Diciamo che la storia è cambiata, insomma.
È cambiata un po'. C'è da dire comunque un dato interessante, che la polemica è stata molto poca, perché il leader dei principali partiti di opposizione nazionali, quindi Renzi, Berlusconi, Salvini, eccetera, non hanno fatto grossa polemica. Perché? Ma forse perché stanno lavorando tutti insieme alla legge elettorale e in questo momento non hanno bisogno di polemica, ma hanno bisogno di, diciamo, lavorare insieme.
Un po' di calma. E proprio di questo adesso andiamo ad occuparci con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, ovvero di legge elettorale. La proposta di riforma ha ottenuto il via libera dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera e ora toccherà al Parlamento discuterla. Quindi come sta procedendo il dibattito e quali sono le prossime tappe?
Sì, sembra proprio che appunto ci sia un accordo tra i quattro partiti principali, PD, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, che sono circa l'80% delle forze politiche italiane, per un modello tedesco modificato all'italiana. Come detto, la Commissione Affari Costituzionali ha approvato il testo, che approderà oggi martedì alle 12 in aula. Ognuno ha fatto delle rinunce, il PD ha rinunciato ai capilista bloccati, Forza Italia alle pluricandidature, il Movimento 5 Stelle al premio di maggioranza, quindi insomma ognuno ha fatto una piccola rinuncia per arrivare a un impianto condiviso. I critici di questa legge sono soprattutto i partiti piccoli, che sono penalizzati dalla soglia di sbarramento e dal divieto di voto disgiunto, quindi diciamo una legge elettorale che favorisce la logica di voto utile, cioè è inutile votare un rappresentante di un partito piccolo, ha più senso votare un rappresentante di un partito appunto che potrebbe arrivare a governare. È interessante che però la legge prevede che ci siano 225 collegi uninominali. Ora questo è un dettaglio tecnico, ma è interessante, perché 225 collegi uninominali alla Camera, 112 al Senato. In teoria questi collegi uninominali nuovi dovrebbero essere disegnati dal Viminale, cioè carta e penna, proprio disegnare i confini del collegio elettorale, in 45 giorni, ma in questo periodo ovviamente non si potrebbe far cadere il governo, perché non ci sarebbe ancora pronta la legge elettorale. Quindi, visto che l'asse dell'accordo tra PD, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia è che ci siano elezioni anticipate, probabilmente a settembre-ottobre, anzi la data che è stata data è proprio del 24 settembre, probabile, non si possono permettere questi 45 giorni per disegnare i collegi. Quindi hanno deciso di usare i collegi disegnati nel 1993 per il Mattarellum, che però sono a rischio incostituzionalità, perché i seggi del Mattarellum erano 475 per la Camera e non 225 come adesso, quindi vorrebbero riutilizzare i seggi del Senato del Mattarellum del 93 per usarli per la Camera oggi. Insomma, un pasticcio che il presidente del Senato Grasso ha detto immediatamente: attenzione, perché rischiamo incostituzionalità e quindi che venga bocciata ancora, che bisogna ripartire da capo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.